Devo dire la verità, il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore ha messo sotto sopra la mia vita. Per questo motivo vi chiedo di alzarvi un attimo in piedi e di pregare insieme a me, alziamo le nostre mani. Signore, noi siamo qui perché abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di vedere ancora di più in profondità della tua gloria, della tua maestà. E ti chiediamo, Padre, apri le orecchie dei nostri cuori affinché possiamo ricevere con cuore puro quello che tu già hai preparato stamattina per ciascuno di noi, Signore. Vogliamo tornare a te. Vogliamo veramente, Signore, fare tutto ciò che tu ci dirai di fare, Signore, senza né ma, né sì, né però. Vogliamo rispondere sì, Signore, eccomi, voglio servirti con tutto il mio cuore. E ti vogliamo ringraziare, Padre, perché la tua presenza è stabilita in questo luogo, Signore, e tu, Signore, parlerai e parlerai ancora più forte alle nostre vite. Siamo pronti, Signore, perché un fuoco in questo momento si accende nei nostri cuori, Signore, e sappiamo, Signore, che quando c'è un fuoco che arde, Signore, c'è sempre un processo e da questo processo, Signore, tu trai la tua gloria. Nel nome potente di Gesù, amen e amen. Desidero stamattina che, come quando ci posizioniamo sull'aereo e indossiamo le cinture di sicurezza, possiamo sederci, accomodarci e attaccare le cinture di sicurezza perché io so che il Signore stamattina ci porterà molto in alto. Sento forte nel mio cuore una presenza così forte dello Spirito Santo, una presenza di persuasione, di convincimento, che credetemi, fino ad oggi pochissime volte quando ho predicato ho sentito questa persuasione. Il titolo di questa predicazione è Spostati per vedere. Sapete, in queste ultime settimane abbiamo ascoltato del fuoco dello Spirito Santo, del desiderio del risveglio. Abbiamo ascoltato anche giovedì quali sono i motivi per cui alle volte ci sentiamo schiacciati e non vediamo né il fuoco né il risveglio. E sapete, la domanda è quali sono gli ostacoli che ci impediscono di vedere e di vivere il vero risveglio? Sicuramente una di queste sono le pressioni della vita. E ognuno di noi nella nostra vita sperimentiamo pressioni che alle volte ci tengono schiacciati, luoghi di pressione come nel matrimonio, nelle relazioni, nella famiglia, alle volte ci sentiamo così tanto sotto pressione che non riusciamo a vedere oltre quella pressione. Sapete, voglio farvi un esempio molto pratico. L'acqua rappresenta il nostro ambiente naturale. E noi siamo come una pallina di ping pong. All'interno di questa pallina c'è dell'aria. E Dio ci chiama a galleggiare nell'acqua della vita. E l'acqua alle volte si muove, si agita, ma questa pallina ha la capacità di rimanere a galla, costi quel che costi. Ma alle volte ci sono delle prove che ci spingono talmente in fondo che noi cerchiamo in tutti i modi di risalire, quando la pressione cala, noi torniamo a galla. Ma alle volte il nemico fabbrica delle armi così tanto potenti che crea un isolamento. Guardate qui. Se io metto questa bottiglia, mezza bottiglia qui, la pallina non galleggia più, sta in fondo. E alle volte le situazioni che noi viviamo nella nostra vita ci portano a essere così tanto schiacciati che non galleggiamo più perché c'è assenza di aria attorno a noi. E E il nemico le fabbrica in un modo particolare perché ci vuole tenere a fondo e toglierci la capacità di rimanere a galla. La capacità di rimanere a galla è qualcosa che Dio ci ha dato e Lui ci vuole togliere attraverso le prove, le tentazioni, attraverso le malattie, attraverso le divisioni, attraverso le maldicenze, attraverso tanti processi che Lui innesca per tenerci in fondo. Ma abbiamo il meraviglioso Spirito Santo che è capace di stappare la bottiglia. E quando anche c'è una circostanza che ti vuole tenere sotto pressione, lo Spirito Santo apre il tappo della bottiglia e tu torni a galleggiare, perché sei stato creato per galleggiare. Non sei stato creato per stare in fondo, sei stato creato per stare a galla. E alle volte ci sono questi momenti di tensione, di stress che non sappiamo gestire e non sappiamo affrontare. E c'è un uomo nella Bibbia che si chiama Mosè. Questo uomo in tutto l'arco della sua vita ebbe a che fare con diversi tipi di tensione. Lui nasce da genitori ebrei, ma non nasce in Israele, nasce in Egitto. I suoi genitori, insieme con tutto il popolo di Israele, erano stati ridotti in schiavitù. Erano scesi con un proposito attraverso Giuseppe di salvare la loro vita, ma il fatto che si moltiplicavano così tanto, perché la benedizione è nel popolo di Dio. Chiesa, la benedizione è su di noi, anche se siamo in schiavitù, la benedizione è sulla nostra vita. E c'era il faraone che voleva creare pressione. E cosa fece il faraone? Mise un editto secondo il quale tutti i maschi dovevano morire. La vita di Mosè era già segnata da un destino di morte, ma Dio non lo permise, perché Dio ha sempre un piano per la nostra vita. E il faraone disse alle levatrici: quando voi andate per far partorire una donna ebrea, se è un maschio, uccidetelo. Ma dice la parola di Dio che le levatrici avevano il timore di Dio. Voglio dirti, nel tuo lavoro, nella tua vita, se hai timore di Dio, non cedere mai al compromesso, perché Dio ti troverà il modo di farti fare le cose giuste. Le levatrici non riuscivano ad arrivare in tempo a fare partorire, che già le israelite partorivano. Dio crea le condizioni affinché noi non scendiamo il compromesso quando abbiamo il timore di Dio nella nostra vita. Fratello, sorella, qualsiasi sia il tuo luogo di lavoro, le tue sfide, di sempre no al compromesso. Il timore di Dio deve vivere dentro la nostra vita. Dio ci libera, Dio ci trova l'opportunità per venire fuori da quel compromesso. E così nasce Mosè. La mamma lo tiene per 3 mesi, non lo poteva più tenere nascosto, e decide di trovare una strategia, quella di mettere in una cesta, adagiarlo lungo il fiume. Che coraggio! Quante mamme l'avrebbero fatto? E intanto, cari, nel Signore vi voglio dire che noi mamme, ci sono momenti nella nostra vita in cui i nostri figli dobbiamo adagiare nel fiume della vita. Ma sappiamo che Dio ha sempre un piano per loro. E così mise questo bimbo nel canestro, che fu raccolto dalla figlia del faraone. E così Mosè, figlio di ebrei, fu adottato dalla figlia del faraone, crebbe con una mamma che non era la sua mamma biologica, in una cultura idolatra molto lontana dalla sua cultura, in un mondo che credeva che fosse il suo ma non gli apparteneva. E questo ragazzo cresce, diventa grande, e a un certo punto è come se il suo DNA spirituale e naturale lo riporta alle sue origini. E un giorno si ritrova davanti a una lite tra un egiziano e un ebreo, e quando vede che l'egiziano sta maltrattando l'ebreo, lui interviene e uccide l'egiziano. E pensava che nessuno lo avesse visto. E l'indomani si ritrova di nuovo a gestire una lite tra due ebrei. E questa volta uno dei due dice: ma chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidere come hai ucciso l'egiziano? Mosè capisce che il segreto non è più un segreto, che tutti sanno, e inizia il processo di intimidazione nella sua vita. Lo spirito di intimidazione inizia sempre da una accusa. Ripeti con me: lo spirito di intimidazione viene sempre dopo una accusa. E cos'è l'intimidazione? Funziona più. Okay. È un atto o parole di minaccia che hanno lo scopo di incutere timore e costringere ad agire o a desistere da un'azione con lo stimolo della paura. Mosè inizia ad essere nel processo dell'intimidazione. Mosè ebbe paura, addirittura il faraone, che avrebbe dovuto proteggerlo, lo vuole uccidere. E cosa fa Mosè? Mosè fugge. E fugge molto lontano. Fugge dall'Egitto fino a Madian. Guardate che per un uomo a piedi andare dall'Egitto fino a Madian non era così tanto vicino. Ho voluto mettere qui la cartina per farvi intendere che alle volte, quando lo spirito di intimidazione ci prende, ci fa fare percorsi anche lunghissimi e lontanissimi da casa nostra. E Mosè va, fugge e dice la parola di Dio che si pose a sedere presso un pozzo. Il pozzo è un luogo di opportunità e mi ricorda tanti altri pozzi che la parola di Dio ci dice all'interno della sua parola. Agar fuggì per lo spirito di intimidazione, di gelosia di Sara, che prima l'aveva usata e poi l'aveva buttata, e si ritrova in un deserto con suo figlio. L'otra era finito, non avevano più acqua, e Dio cosa gli pone davanti? Un pozzo. Abbiamo l'esempio di Isacco, che mentre tutti lo volevano scacciare via, lui dovunque andava scavava e trovava l'acqua. Abbiamo l'esempio di Giacobbe, che mentre fuggiva da Esaù perché lui aveva usurpato la sua primogenitura, cosa succede? Lui scappa e ad un pozzo trova la sua nuova vita, la sua nuova opportunità, la sua nuova moglie. E mentre c'è chi fugge per paura, per accuse, per pressioni, c'è colui che si reca ad un pozzo non per fuggire, ma per dare nuova vita a chi stava fuggendo dalle sue scelte sbagliate. Gesù sceglie di sostare al pozzo di Giacobbe per incontrare una donna, la samaritana. Quella donna non sapeva neanche più chi era, ma Gesù sceglie di fare quella sosta solo per lei, per darle nuove opportunità, per darle una nuova visione, per metterla in carreggiata. E se tu stamattina sei qui e sei alla ricerca di una nuova opportunità, sappi che anche se hai tutto uno spirito di intimidazione, stai fuggendo da qualcosa, lo Spirito Santo ti ha portato qui perché Gesù ti vuole dare una nuova opportunità. C'è un pozzo, c'è un pozzo, c'è l'acqua pronta per dissetare i tuoi bisogni. E così Mosè si trova nel pozzo della sua opportunità, difende le figlie di un pastore, di un sacerdote di Madian, lì viene accolto, ospitato, e sposa una delle sue figlie. In questo pozzo lui trova un nuovo equilibrio, si sposa e cambia mestiere. E vediamo che da principe d'Egitto si ritrova in una terra straniera a fare cosa? Il pastore. Lui a un certo punto della sua vita fa i conti con una verità che non aveva mai pensato di vivere. Era straniero, in un posto nuovo. Non era più un egiziano, ma non si sentiva neanche un ebreo. È in una terra lontana, idolatra pure. Lui non ha più un'identità. Quante volte ci siamo trovati così? A dire: Signore, ma io chi sono? Cosa sto facendo? Dove sto andando? Perché mi ritrovo qui, in queste condizioni? Mosè non sapeva più chi era. E a un certo punto, Esodo 3, dal verso 1 dice: Or Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo ad un roveto. E Mosè guardò, ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. E allora Mosè disse: Ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma. Mosè fa qualcosa di insolito. Mosè con il gregge non sceglie la pianura, va oltre il deserto e sale sulla montagna. Sapete, Dio alle volte ci porta in alcuni deserti perché ci vuole parlare, come dice Osea. Osea 2,14 dice: Perciò io lo attirerò e lo condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Quando tu non sai chi sei, quando tu stai attraversando un deserto, quando tu hai perso la tua identità, Dio ti prende e ti porta in questo deserto perché ti vuole parlare. Ma in questo deserto, dopo che Lui ti parla, tu non ci puoi sostare. Se tu sosti in questo deserto, muori. Il deserto serve soltanto per ascoltare la voce di Dio e fare successivamente il secondo passo. Mosè non rimase in quel deserto, Mosè si sposta verso la montagna. Quando Abramo si separò da Lot, Lot cosa fece? Scelse la pianura, è un luogo facile, fertile, un luogo dove si poteva accampare con tutti i suoi animali. Mosè scelse la montagna, perché la montagna è il luogo dove Dio ti incontra, è il luogo dove Dio ti parla, è il luogo dell'alto solaio. Non scegliere i piaceri della vita, non scegliere le cose carnali. Alle volte vedo, sento credenti che dicono: ma non sento più la presenza di Dio, ma non succedono più miracoli, ma che cosa stiamo facendo? Dove stiamo andando? Molti siamo crogiolati nei nostri piaceri carnali e non scegliamo la montagna, il luogo dove appartarci e stare con Lui. Dove stiamo andando? Stiamo salendo o stiamo andando verso luoghi confortevoli per la nostra carne? Ieri sentivo un pastore che diceva: ormai le chiese sono diventati supermercati, perché le persone vanno da una chiesa all'altra sulla base di quello che viene predicato. Qua predicano la prosperità, io voglio essere benedetto, voglio essere amato, voglio essere e vado qua. Qua predicano la santità, no, troppo caro, troppo costoso, il sacrificio della santità, ma stiamo scherzando, non posso fare, non posso dire, non posso fumare, non posso... Il risveglio, il fuoco di Dio, come lo vogliamo vedere? Come? Quando? E così Mosè, che si trova lontano da casa, in un luogo anche abbastanza scomodo, considerato una montagna con le pecore, ragazzi, non è un luogo facile da salire, da vivere, non c'era niente. Lui sceglie quel posto e Dio lì si manifesta attraverso una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. E mi piace vedere quello che Dio fa. Dice: l'azione ci mette in contatto con Dio, ma sapete perché? Perché Dio fa vedere la fiamma, ma non gli parla fino a che Mosè non si sposta. Dio alle volte ci attira attraverso qualcosa che ci fa vedere che Lui esiste, che Lui è lì per noi, che Lui vuole fare qualcosa per noi. Ma fino a quando noi non ci muoviamo verso quella direzione, Dio non ci parla, perché Lui non violenta nessuno. Dice la parola di Dio: io sto alla porta e picchio. Non apre la porta a Dio. Dio non la apre. Dio aspetta che tu dici: entra. E quando Mosè vide quel pruno ardente, era come se Gesù stava picchiando alla sua porta. E lui non rimase inerme, lui disse: io adesso mi sposterò per vedere questo spettacolo. Il risveglio è uno spettacolo. Il risveglio è qualcosa di potente che possiamo vedere soltanto quando noi ci avvicineremo, soltanto quando noi andremo, soltanto quando andremo verso quella direzione. E così, mentre Mosè si diresse verso la presenza di Dio, avviene il primo contatto. Solo quando noi ci lasciamo guidare, quando noi lasciamo le nostre occupazioni, Mosè lasciò le pecore, Mosè lasciò tutto quello che stava facendo per andare verso il fuoco di Dio. E oggi, cosa facciamo noi? C'è un pruno che arde, Dio ci chiama, e noi cosa facciamo? Vabbè, più tardi, non sono abbastanza maturo, non me la sento ora di prendermi questo impegno, ancora devo crescere, devo fare le mie scelte. Il pruno sta ardendo ora e non c'è più tempo. E così Mosè si sposta e si avvicina. E nel momento in cui Mosè si avvicina, Dio dice che lo chiamò di mezzo al roveto e disse: Gesù, Dio ti chiama per nome, Mosè, Mosè, metti il tuo nome. Dio ti sta chiamando non una volta, due volte, per dirti: è sicuro che ti sto chiamando. Non ti sto dicendo una volta, io ti sto dicendo Giuseppe, Giuseppe, Antonella, Antonella, Stella, Stella. Dio ti chiama due volte per dirti: è sicuro che io sto chiamando esattamente te. E Mosè cosa risponde? Mosè risponde: eccomi. La risposta alla chiamata di Dio non può essere dopo, non può essere più tardi, non può essere quando me la sento, deve essere: eccomi, ora io sono pronto a fare. E l'uomo che non aveva un'identità la trova nello scopo che Dio gli dà. Se tu hai perso la tua identità, sappi che tu saprai chi sei e cosa dovrai fare quando Dio ti dice: tu devi fare questo. La tua identità è quello che Dio ti chiama a fare. Noi non siamo quello che Dio, noi siamo quello che Dio ci dice che noi siamo. Non siamo i nostri deserti, non siamo il nostro passato, non siamo la nostra famiglia, non siamo il luogo da dove siamo nati. Noi siamo esattamente quello che Dio ci dice che siamo. E così Dio dà delle indicazioni specifiche. Dice: or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, disse, lo chiamò di mezzo roveto e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un luogo santo. E poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E poi l'Eterno gli disse: ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così, ripeti con me, sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani. Dio immediatamente gli dà delle indicazioni specifiche, dice: togliti i calzari. E molti di noi pensiamo che i calzari sono il nostro orgoglio, il nostro peccato, tutto ciò che ci allontana dalla presenza di Dio, vero? Ma sapete, C'era un'usanza in quei tempi che quando c'erano gli scambi di proprietà tra persone, quindi delle vendite di terreni, di buoi, di qualsiasi cosa, il pegno era dare i sandali. I sandali erano un atto di compromesso, è come quando noi andiamo a comprare una casa che facciamo il compromesso, una promessa di vendita. E quando facevano le promesse di vendita, sì, scambiavano i calzari, e quando Dio gli dice dammi i tuoi calzari, togliti i tuoi calzari, sta dicendo tu adesso sei mio, appartieni a me. Quanti di noi vogliamo scegliere di dare la nostra vita completamente a Lui? Significa trasferimento di proprietà. Significa che io quando mi tolgo il calzari sto dicendo non sono più io che vivo, ma sei tu che vivi in me. E Dio si presenta. Dio quando ti dice, quando ti parla, ti dice esattamente chi è. Abbiamo cantato Yahweh, Rafa, Hireh, Elohim, e ce ne sono tanti altri nomi di Dio, i redentivi di Dio, e Dio si presenta, io sono, l'io sono si presenta alla tua vita e tu non puoi più farne a meno, e ti dice che noi siamo troppo lontani dalla sua presenza, ma lui grazie a questo scambio di identità ci ammette dentro la sua presenza. E Dio non soltanto si presenta, ma gli parla. Parla a Mosè, gli dà uno scopo e va subito al dunque. Dio gli parla e gli dice, io sono attento alle sofferenze del mio popolo. Dio non è un Dio sordo. Tante persone gridiamo a Lui e alle volte non vediamo risposta. E alle volte sembra che le nostre preghiere siano bloccate. E alle volte vediamo che non c'è soluzione, ma Dio dice io sono attento alla sofferenza del mio popolo e dice io sono sceso. Quando Dio si manifesta in un pruno ardente, lui scende. Lui non rimane sul suo trono, lui scende e si presenta. Ma lui potrebbe fare tutto da solo, è vero o non è vero? Sì. Talmente onnipotente che lui potrebbe scendere e fare tutto quello che doveva fare, poteva liberare il popolo d'Egitto così, ma ha bisogno sempre dell'ubbidienza di un uomo che dice eccomi. Quanti di noi vogliamo dire stamattina eccomi? Quanti di noi sentiamo il peso della responsabilità che ci sono tante famiglie in schiavitù che hanno bisogno di essere liberate? A partire dalla nostra casa, a partire dalla nostra famiglia, a partire dai nostri vicini di casa. Dio dice, eccomi, cioè Dio ti chiama per dirti eccomi, perché anche tu, non solo Mosè fu un liberatore, anche noi possiamo essere persone disponibili a liberare dalla schiavitù tutte le persone che sono sulla strada della salvezza, ma Dio ha bisogno di persone ubbidienti. E Dio va al dunque e gli dice, vieni e io ti manderò. Vieni e io ti manderò. E una chiamata presuppone una risposta e un'azione. Io posso chiamare Daniela e Daniela può lasciarmi sbattere. Daniela invece mi può dire sì e poi non mi calcola più. E Daniela invece mi può dire sì, vengo con te. E Gesù ti sta dicendo questa mattina, io ti chiamo e tu non soltanto mi devi dire sì, ma devi seguirmi, devi venire con me, io ti manderò. Quante volte noi all'interno della Chiesa, soprattutto magari quando c'è una presenza di Dio forte, diciamo sì Signore, io da oggi in poi lascio il mio vizio, lascio questa dienigua, mi metto a posto, anche i miei disordini, cerco di riequilibrarli, voglio fare veramente sul serio con te, mi voglio arrendere, io cambio, andrò a evangelizzare, farò tutto quello che tu mi dici di fare. E poi conduciamo, dopo 10 minuti. siamo già dimenticati di tutte le promesse. Una chiamata presuppone non soltanto una risposta, ma successivamente un'azione. Dio va al dunque. E Mosè fino a qui è tutto contento, anche perché Dio gli dà l'equipaggiamento, gli dà il bastone, usa quello che hai, gli fa vedere come con la sua mano potente la sua mano diventa prima lebbrosa e poi non lebbrosa, e lui dice: wow, ho tutto quello che mi serve. Ma subito dopo iniziano le pressioni. E Mosè si ritrova di nuovo come una pallina di ping pong schiacciata. E dice: ah, ok, ma mi crederanno? Io non so parlare. La prima pressione che il nemico ci vuole mettere quando noi diciamo sì è: non ti crederanno, tu non sai parlare. E Mosè non mette limiti al fatto di poter fare la sua cosa, cioè da fare il suo mandato o meno, sulla base dei sensi di colpa del passato: mi vogliono uccidere, io sono stato un omicida, io sono scappato, io non ho più una famiglia, cosa devo fare? No. Pone il limite sul fatto che no, che lui non poteva e non riusciva a parlare. E sapete perché? Perché lo spirito di intimidazione, la prima cosa che fa è cucirti la bocca. Quando le paure, le pressioni vengono sulla tua vita, nonostante tu hai ricevuto una chiamata, sai che cosa devi fare, sai dove devi andare, la prima cosa che lo spirito di intimidazione fa è tapparti la bocca e dirti: tu non sei capace a farlo, tu non sei più in grado, stai buono, statti seduto, non andare più da nessuna parte. Io, dice Mosè, sono lento, sono balbuziente, non so parlare, sono inadeguato. E Dio dice che si arrabbia. Si arrabbia Dio perché? Perché vede mancanza di fede da parte di un uomo chiamato. Parliamoci chiaro, siamo noi. Partiamo a mille quando Dio ci chiama, vero o non è vero? Siamo tutti gasati, non vediamo l'ora di spaccare il mondo. E basta che c'è qualcuno che ci dice: ma tu, cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Non sei capace. Noi cadiamo nel mutismo più totale. Ma Dio gli dà la soluzione. Tu non sai parlare? Bene. Appoggiati a qualcuno che ti può aiutare. Circondati di persone giuste, perché i tuoi limiti possono essere superati grazie a qualcuno che accanto a te parla le tue parole. E noi non dobbiamo fossilizzarsi sui nostri limiti, noi dobbiamo soltanto circondarci di persone che aiutano la nostra chiamata. Dio gli mise accanto il suo fratello Aronne e gli dice: lui, io parlerò con te e tu riferirai a lui e lui parlerà. Dio non si ferma ai nostri limiti, ma ci dà l'opportunità di superarli grazie a chi ci sta accanto e ha il nostro stesso cuore. Scegliti le persone con le quali stare, scegliteli, devono parlare con il tuo stesso cuore, col tuo stesso cuore. Sapete cosa fa il nemico nelle varie pressioni che ci pone davanti? E c'è l'aria, quindi non va più. Dice: va bene, tu con quella persona ci hai provato, hai sviluppato amicizia, sei stato ferito, ingannato, tradito, quindi ti isolo senza aria e ti butto qua. L'isolamento è una trappola del nemico. Il fatto che il nemico ci voglia lasciare soli è una trappola per farci morire prima. Ripeti con me: per farmi morire prima. Sapete cosa succedeva nei campi di concentramento? Quando venivano presi gli ebrei e portati nei campi di sterminio, se un ebreo arrivava lì da solo, moriva prima. Se un ebreo arrivava lì con tutta la sua famiglia, aveva più resilienza, combatteva di più, e molti sono sopravvissuti perché avevano accanto famiglie, amici che dicevano: non mollare, ce la devi fare, non mollare, ce la faremo, usciremo da qua, ce la faremo. E il nemico vuole portarci nei campi di sterminio per farci morire da soli, ma noi da soli non ci staremo. Siamo stati creati per avere comunione, relazioni gli uni per gli altri. L'importante è trovare persone che amano Dio e che vogliono fare la sua perfetta volontà. Io ci sono. Per tutti voi io ci sono. Le relazioni ci aiutano a sopravvivere. E ti voglio dare un piccolo consiglio. Non avere paura di chiedere aiuto quando hai bisogno. Io voglio ringraziare pubblicamente tante persone che mi sono state vicine proprio in questo momento, grazie, perché ne avevo veramente bisogno. Non c'è più tempo per piangersi addosso e stare zitti. Abbiamo una bocca che è stata creata per adorare e per lodare Dio. Nella lode e nell'adorazione c'è potenza. Quando dichiariamo il nome di Gesù, c'è potenza nel nome di Gesù. Quando apriamo la nostra bocca per invocare tutti gli attributi di Dio, c'è potenza nella dichiarazione di fede, c'è potenza nella sua parola, c'è potenza in tutto quello che noi diciamo in accordo alla sua parola. Apriamo le nostre bocche per dichiarare la fede in Cristo Gesù e non lamentiamoci più. Perché se Dio dimora nelle lodi del suo popolo, chi dimora nelle lamentele e nelle dicerie? Quindi apriamo la nostra bocca per parlare le sue parole. E cosa successe nell'alto solaio, vi ricordate? Dice che improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. E apparvero loro delle lingue, ripeti con me, cosa apparvero? Delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono cosa a fare? A parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Quando c'è lo Spirito Santo in manifestazione non possiamo stare zitti perché abbiamo una lingua di fuoco posata sui nostri capi tutti e abbiamo la potenza di parlare la sua parola. Pietro aveva sbagliato, Pietro aveva rinnegato il Cristo, Pietro non aveva più possibilità. Eppure, dopo che Gesù lo andò a recuperare e dopo che fu su quell'alto solaio e lo Spirito Santo lo riempì, dice che Pietro si alzò e cominciò a predicare la parola di Dio, non stette zitto. Pietro parlò, il suo senso di colpa l'avrebbe potuto portare a stare muto per tutta la vita, ma lo Spirito Santo che era soffiato su di lui gli diede la potenza di predicare la parola di Dio e 3.000 persone si convertirono. Noi dobbiamo essere queste persone che aprono la bocca e lo Spirito Santo ci investa affinché persone in attesa della salvezza possano ricevere Gesù. Lo Spirito Santo ci dà la capacità di parlare, di predicare, di profetizzare, di dichiarare la sua parola con potenza. non puoi stare zitto. Maranatà. Gesù torna. Gioele 2:11 dice: il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli. Cosa fa sentire il Signore? La sua voce, perché noi che siamo le sue schiere siamo innumerevoli. Perché l'esecutore della sua parola, che è Gesù Cristo il Signore, è potente, potente. E perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile, chi potrà sopportarlo? C'è solo una condizione che può spezzare lo spirito di intimidazione. Sapete qual è? Il ravvedimento. Il tornare a Lui. E in questo momento voglio chiedervi di alzarvi. Chiamo Salvo qui. E voglio chiedere alla regia di mettere i versi di Gioele 2:12. Ci chiama al ravvedimento. Il messaggio di Pietro fu un messaggio di ravvedimento. E Pietro richiama esattamente i versi del profeta Gioele, che dice: tornate a me. Con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, pieno di bontà, e si pente del male che manda. Può darsi che Egli torni e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta, una libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale. Tornate a me, dice il Signore. Abbiamo bisogno di stracciare il nostro cuore, non le nostre vesti. Abbiamo bisogno di tornare a digiunare e a cercare veramente la faccia di Dio, non perché vogliamo fare eventi per fare vedere agli altri chi siamo, ma quello che Dio vuole più di ogni altra cosa è che i nostri cuori possano essere strappati, stracciati, possono essere veri, che non possiamo essere soltanto apparenze o sepolcri imbiancati. Vogliamo vedere il risveglio, ma come lo vedremo questo risveglio? Tutta la Chiesa, dai più piccoli ai più grandi, deve cercare il volto di Gesù Cristo il Signore. Se torniamo a Lui, come vuoi tornare a Lui stamattina? Vogliamo, Signore, ravvederci, riconoscere che siamo peccatori. Vogliamo umiliarci davanti alla Tua mano potente, davanti al Tuo trono. Vogliamo dirti: Signore, perdonaci. Vogliamo pregare per i nostri peccati. Signore, perdona. Vogliamo chiederti perdono, Signore, per i peccati di tutti coloro che noi conosciamo. Signore, vogliamo essere degli intercessori proprio in questo momento. Vogliamo tornare a te con cuore puro, con cuore semplice. E dice Gesù, dice sempre il profeta Gioele al verso 28. E dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. E questi sono i giorni. Gesù sta tornando. Chiesa, svegliamoci. Gesù torna. Gesù torna per una chiesa santa, pura. Non vogliamo lasciare nessuno indietro. Vogliamo, Signore, in questo momento che tu possa mettere un fuoco nei nostri cuori affinché possiamo fare la tua perfetta volontà. Vogliamo avere fame e sete di te. Non siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto fino adesso, ma vogliamo in questo momento chiederti, Spirito Santo, il tuo fuoco. Chiesa, inizia a parlare in lingue. Ore che ne so coscema, che ne so condere, che ne sei che c'è, Spirito Santo, il tuo fuoco. Il tuo fuoco in questo momento, Signore, possa portarci a un vero ravvedimento, a cercare la tua faccia, a dirti, Signore, vogliamo fare sul serio con te, non c'è più tempo da perdere. Ma che resta che sciama che restai, ore che ma so coscema che resta cascema che restai, ire che ma soi, ire sce che sa maracandara che resso condere che resce che imbere che resta che scei, ire kindere che resso coscema iacendere che resta cascema racai, i si che sce che imbaracandara che resta cascema che resta.